Fuoricampo, il volley parlato.
Che meraviglia, non per il fatto che sia arrivato Andrea Bari, cioè sì, meraviglioso anche questo, ma per vedere il piccolo Ulisse che è semplicemente un bombo. Sai cos'è un bombo?
No.
No, immaginavo. Tu sai cos'è, vero Francesco Segala, un bombo?
Certo, certo. Spiega. Un confettino.
Sì. Sì,
è da mangiare, matrimonio, una pralina delicata.
Questo è Ulisse. Ciao Andrea, bentornato.
Ciao, ciao a tutti.
Come si sta a Trento?
Benissimo, benissimo.
8 anni che sei qua?
Sì, questo è l'ottavo.
Sì, ma non dirlo così con un poco entusiasmo, perché insomma dovresti essere più contento, no?
No, no, sono molto contento.
Sei molto, molto contento.
Sì, sì, sì.
Allora, spazio alle domande come sempre, perché lo sai che eri atteso. Allora, iniziamo.
C'è anche Eleonora, eh? Ricordiamo.
Ciao Eleonora, certo, scusami per cara. Ciao Andrea, quanto ha influito la preparazione in vista del mondiale vinto sulle due sconfitte subite contro Macerata e soprattutto contro Vibo? Ciao Maulot.
Aia, proprio subito.
Subito, così, dritto per dritto.
Ma allora, non credo poi così tanto. Alla fine noi la testa probabilmente l'avevamo un po' al mondiale per club, però questo vuol dire poco, perché quando noi scendiamo in campo non esiste, andiamo in campo per fare qualcosa, andiamo in campo per vincere. Poi magari il preparatore o l'allenatore sapevano che non eravamo al 100% in quella partita, ma in altre situazioni avevamo comunque vinto. E anche se non eravamo al 100%.
Ciao Andrea, molto spesso ti vediamo coprire in ricezione molto campo, sia verso Matei che verso Osmani. Quanto questo incide sulla qualità del fondamentale? Grazie Andrea.
Beh,
tecnici,
infatti
sono stufi di sentire dire che a Barretta ha 8 anni a Trento e ormai
è
la sua seconda
sua, certo.
Ma sicuramente lo specialista tra i tre sono io, quindi è normale, poi sono dentro per fare solo quello che prenda più campo. La ricezione sicuramente è uno dei fondamentali che la nostra squadra tra virgolette fa peggio, perché è un nostro tallone d'Achille, ma questo perché le squadre per vincere contro di noi devono sempre tirare al massimo, a tutto braccio, e questo lo sappiamo e cerchiamo, ecco, di limitare i danni quando è possibile.
Però c'è un piccolo vantaggio rispetto all'anno scorso, ovvero l'opportunità di giocare con un pallone solo, il Mikasa.
Ah, sì,
sì.
Da questo punto di vista qualche vantaggio c'è.
Sì, l'anno scorso cambiavamo il pallone, sembravamo delle trottole e invece quest'anno ci alleniamo con il pallone Mikasa, che è quello che poi ci gioca anche a livello internazionale. Quindi non si può più dire il pallone è uguale per tutti, quindi...
Senti, allora c'è una domanda un po' così maliziosa. Alice, ciao Barretto, complimenti di tutto. Cosa ne pensi del, diciamo, casino che hanno fatto Travis e Zaitsev per un'eventuale convocazione di Osmani in nazionale?
Ma io cosa posso dire? Non conosco bene diciamo tutto quanto. Credo che... io sono sempre stato abituato a rispettare i ruoli, quindi io sono un giocatore e devo fare il giocatore, quindi devo stare in mezzo al campo senza pensare a fare troppe cose. È chiaro che se qualcuno ha qualche idea, qualcosa da dire e la dice, poi dopo se ne deve anche assumere responsabilità. Ripeto, io sono rimasto sempre... cioè non credo, ecco, che dei giocatori abbiano il diritto di dire le cose, anche se poi magari dentro di loro può essere una cosa giusta. Credo che ognuno ha i propri ruoli e quindi
a
fare quello che deve fare.
Ricordiamo anche che Barretto è su Twitter, cercate @Barretto16.
Dai anche il numero di codice fiscale, già che ci sei.
No, perché è uno, lui non crede molto nei social network, è l'occasione per scoprire l'Andrea Bari nascosto, e quindi invece ha deciso di andare su Twitter e fra l'altro
se è nascosto ci sarà un perché,
e fra l'altro posta solo cose che non riguardano la pallavolo, quindi
sì, non sempre, dai.
L'occasione allora, per conoscere un Andrea Bari che non avete ancora conosciuto.
Giulia e Angelica mandano un lungo messaggio e dice: ciao Barretto, di a Rado di farti provare più ricezioni su Santo Flot. Hai già capito il perché? Scherziamo naturalmente. Ti vogliamo bene, sei un libero fantastico, l'esempio per tutti. I ragazzi, a noi in palestra, ogni tanto ci dice il nostro allenatore: guardate Bari come fa. E soprattutto non cambiare mai, a noi piace così. Saluti a Ulisse e famiglia. A proposito, com'è stato il bel bimbo?
Bene, lui sta bene.
È
sta qua, sicuramente meglio di me, sta.
E qua possiamo confermarlo. Sta bene anche la mamma, eh?
La mamma sta molto bene.
Ecco. Vabbè, basta, non ci permettiamo più.
Barbara, orgogliosa di avere una squadra forte come voi che portate in alto il nostro Trentino, anche se Trentino non sei, anche se quando finirai la tua carriera, speriamo tra 1000 anni, e tornerai nella soleggiata Enatia Ostra.
Punto.
Tuo figlio avrà sempre un passaporto con suo scritto nato a Trento, e non solo peraltro, però nato a Trento, questo ce l'avrà tutta la vita.
Vero, all'inizio ci ho pensato questa cosa, che quando sicuramente guarderà la sua carta d'identità nato a Trento e si chiederà il perché, perché ancora non credo capisca benissimo quello che fa il papà. Però la vedo come una cosa veramente bella e positiva, cioè credo che ne andrà fiero di questa cosa.
Ma talvolta nemmeno la mamma capisce cosa fa il marito.
Sì. È vero che non ci sono mai.
Dunque Marco Lionetti, che è un pallavolista forse ex, scrive una cosa agghiacciante, ma te la devo leggere perché per forza. Dice: Andrea, ma tu bari per essere così forte? Non commentate, per favore. Questa è quasi degna di te, Franz.
Vi devo fare complimenti. Eccomi. Non mi è mai venuto in mente, però è eccezionale.
Sapevo che gli piaceva. Questa cosa poteva essere tua. Domani sera partita contro lo
Zaxa Kezhenjinkoshle.
Solo lui lo sa dire.
È vero.
Lui, Lukasz e basta.
Ho fatto corsi per un mese pronunciando solo questo termine assieme a Lukasz l'anno scorso.
Esatto. Senti, Champions, campionato del mondo, non c'è una scala di valori, perché la vittoria ha sempre lo stesso sapore oppure no?
Sì, la vittoria, cioè, è vittoria in tutte le cose che prendiamo parte. Chiaramente ci sono delle coppe un po' più pesanti, e sicuramente il mondiale per club, la Champions League e il campionato sono qualcosa di importante. Stavolta, se è quello che vuoi sapere, insomma, mi piacerebbe finire con le braccia alzate all'ultima giornata della stagione.
Rimane
che ci rimane sempre un po' di amaro in bocca quando si perde lo scudetto.
Però ti sei tolto, vabbè, deluso da quella esperienza, ma ti sei tolto un'altra bella soddisfazione quest'estate, eh?
Sì. Ti riferisci alle Olimpiadi?
Scusami.
No, si riferiva a quelle 2 settimane di vacanza con Eleonora e Ulisse. Sembra pensare alla pallavolo.
No, beh, insomma, la medaglia di bronzo alle Olimpiadi è qualcosa che faccio veramente fatica a spiegarla con le parole. È una cosa che ti rimane dentro, e ogni volta che la guardo, insomma, è piena di tanti significati che mi tengo dentro, e preferirei non tirarli fuori.
No,
adesso
no, direi che è una cosa condivisibile.
Gabri,
il fatto di... Dimmi.
Domanda tecnica, che so che ti piace.
Certo.
L'esperienza alle Olimpiadi ti ha aiutato, ti ha cambiato da qualche punto di vista poi nella stagione successiva con Trento? Cioè, hai notato qualcosa di più che magari prima non avevi?
Ti posso dire solo che le sensazioni e le emozioni che ho vissuto alle Olimpiadi sono stato qualcosa di totalmente diverso da tutte le altre manifestazioni che ho preso parte, sia con la nazionale che con il club. Quindi è un turbinio di situazioni, a volte anche non sempre positive, anzi a volte anche negative, perché di pressione ce n'è tanta, che si, insomma, che è una cosa che non, che faccio fatica veramente a spiegare. E adesso, passato ormai 2 mesi e mezzo, 3 mesi, cioè riesco a farmi le mie. All'inizio,
quattro, me lo stesso.
Sì, all'inizio ero molto, insomma, quasi avevo un po' di rifiuto e rigetto nei confronti di questa manifestazione, che è la manifestazione, penso, più importante per un atleta.
Senti, ma tu che hai visto di sportivi che ti hanno al villaggio olimpico, magari, no? Sei andato a vedere Bolton, chi è? Michael Bolton, quello che canta.
Sì, sì. Bolton ce l'avevamo dietro alla cerimonia d'apertura, quindi ci ha anche un po' tolto
sì, è vero,
un po' d'attenzione. E c'erano tutti, abbiamo visto anche i giocatori NBA, da Kobe Bryant a tanti, insomma.
Ma hai fatto il fan con qualcuno? Hai fatto una foto?
Allora, io devo dire la verità, cioè avevo una voglia di fare foto con tutti, poi in realtà non ho fatta con nessuno, perché vedevo che c'erano talmente tante persone, volevano fare foto con loro. A un certo punto ho detto, beh dai, uno in meno forse gli farà piacere. Comunque me li sono sempre tenuti.
Sei molto trentino in questo, eh?
Non vuole essere banale, capisci?
No, però no. È molto trentina sta cosa di non...
No, cioè ho fatto solo, diciamo, foto io dietro la macchina, cioè non io insieme, perché credo che alla fine va bene così, è un'altra cosa che mi voglio tenere dentro e non condividerla con tante persone.
Senti, 8 anni fa quando sei arrivato la squadra era, non c'era neanche Franz, pensate, la squadra era, come possiamo dire, naif? Possiamo dire, era, come possiamo definirla?
Ah, la squadra era naif, è vero, però c'era la società che aveva già una struttura.
Questo l'hai capito?
Sì, io quando ho deciso di venire qua avevo capito che c'era una società ambiziosa che voleva creare qualcosa di buono ed era solo questione di tempo. Cioè, nel presidente Mosna sicuramente è una persona che aveva le idee molto chiare, quindi ci voleva anche un periodo di assestamento per quanto riguarda la squadra, e poi la squadra che tra virgolette ti fa vincere qualcosa, però la struttura c'era già quando sono arrivato.
Senti, il cannibalismo nello sport, cioè questo aver vinto e voler vincere tutto, allontana o avvicina la gente?
Allora, in un certo senso la avvicina e la allontana, cioè tutte e due le cose, dimostra il fatto comunque che al palazzetto qualche persona in meno c'è, poi si possono trovare mille motivazioni, però credo che anche la classica partita del campionato, che 10 anni fa c'era un entusiasmo quando si vinceva quasi da vittoria dello scudetto, adesso non c'è più, diciamo, per probabilmente tra virgolette colpa nostra, anche se non è una colpa. Però la verità è che poi si gioca per quelle 4-5 partite a fine di ogni torneo, che poi ripaga tutto quanto, e probabilmente anche i tifosi diciamo si concentrano su quelle partite lì.
Anna scrive: ciao Barretto, mi spieghi qual è la differenza nella ricezione tra battute a salto o flottanti? Qual è la più difficile? Per me sei il miglior libero del mondo. Kiss, Anna.
Grazie, insomma, non credo che sia così. Allora, la differenza è nella velocità della palla. Nella battuta in salto la difficoltà è quando si raggiunge velocità elevate.
Beh, tu l'allenamento, diciamo,
sopra 110-120 km orari nello specifico si comincia ad avere una difficoltà oggettiva, proprio perché è difficile spostarsi, mentre invece la battuta flottante, che è molto più lenta e apparentemente potrebbe essere più semplice, in realtà si chiama flottante apposta perché ha dei piccoli spostamenti in aria che è difficile da aggiustare poi con il bagger quando la battuta è una battuta importante.
Più posizione nella battuta in salto, più tecnica sulla battuta float.
Sì, anche se adesso la battuta float è diventata anche lì, cioè essere bravi nella posizione, perché non c'è più tanto tempo. La battuta flottante viene dagli anni 80 o 70, quando si batteva a 10 metri dalla linea del campo, quando la palla gli ci voleva 10 secondi per arrivare giù, e allora tutti avevano il tempo di fare lo spostamento, quindi la tecnica giusta. Adesso con la battuta in salto flottante alla Birarelli è molto più difficile fare tutti questi spostamenti come si faceva una volta, quindi ci si deve un po' arrangiare adesso con il palleggio, con il bagger laterale. Una volta invece la ricezione flottante era solo bagger frontale.
Senti, un'ascoltatrice mi ha chiamato prima invece del Matteo Franto dicendo di aver assistito a un simpatico battibecco nell'ultima partita fra te e Rado, che allegramente, ma succede nell'ambito della partita, no?
Certo. Adesso ci devi raccontare tutto.
Anche io me lo ricordo comunque, aver visto quel labiale, no, di Barretto.
Non ci ascolta nessuno, raccontaci tu.
No, sono cose che capitano, magari visioni leggermente diverse sulle cose. E quindi, ma ci sta tutto, sì, anche sì. Con un compagno di squadra. La cosa bella di questo gruppo, è quando finisce la partita, comunque finisce tutto, o se c'è da chiarire qualcosa lo si fa immediatamente. Quindi io credo che se in un gruppo tutti la vedono alla stessa maniera non si cresce mai.
Mi sembra una cosa abbastanza da sottolineare il fatto che nel calcio c'è questa mania dei senatori, no? Cioè i vecchi giocatori che un po' predominano, un po' fanno un tipo nonnismo, ma insomma invece nel vostro gruppo i senatori ci sono, sei tu, sei Mattei, sei Biralelli, chi c'è ancora di stagionato, diciamo, come sportivamente parlando con noi?
Raffaele.
Nei confronti dei nuovi non c'è questa, no? O sbaglio?
No, è, diciamo, il nonnismo, quello puro che io ho vissuto quando ho iniziato a giocare, sta scomparendo come penso in tutti gli altri ambiti.
Forse De Paolo avrebbe qualcosa da dire.
sì, ma era un nonnismo per creare il gruppo, non tanto per come invece quando l'ho vissuto io, un po' più per rompere le balle ai giovani.
No, quando si rompe le balle, si rompe le balle.
Gabri,
dimmi.
Teniamo però anche qualcosa di legato alla stretta attualità. Perché
lui lo usa per domani, che per metterlo sul sito. No, cioè, lui sfrutta questa trasmissione per fare il lavoro.
Ma anche
suo.
Una questione di promozione, perché domani c'è una grande partita.
C'è una grande partita, certo.
E domenica ce n'è un'altra, quindi...
Domenica non c'è bisogno di dire venite a Palazzetto, perché con Macerata secondo me
si sta riempiendo.
Questo è Ulisse intanto, si sta riempiendo alla grande, perché per forza il Macerata è aspettata al varco.
Allora parliamo della partita.
Parliamo di domani sera,
20:30
sì.
Con il Kęzyn Koźle, formazione polacca che ha gli stessi punti in classifica della Trentino Diatec nella Pool C. Ma perché ridi?
Perché è andato un messaggio di Mauro bellissimo. È vero che Osmani non è andato in Russia perché hanno le magliette che fanno schifo?
Sì, sì, questo penso è il motivo più importante.
Però è carina questa cosa. Vai, di la tua, dai, così scrivere, contento.
No, domani è una partita importante, anzi importantissima.
Dillo piano che sta scrivendo.
Importantissima perché chiaramente... ci si gioca un po' una fetta del primo posto nel girone, quindi il passaggio del turno sicuri. È una squadra che l'anno scorso ci ha battuto 3-2 in casa.
Ricordo.
E poi siamo andati a vincere la settimana dopo 3-0 là da loro.
Così impara.
Quindi magari sarebbe meglio cercare di vincere qua, così da stare un pochino più tranquilli di là. È una partita difficile perché la squadra è forte e sta anche, credo, attraversando un momento molto buono lì nel campionato polacco, quindi sarà una partita aperta e ce la metteremo tutta.
Primi in classifica con 6 vittorie in 6 partite, hanno perso un solo punto su quelli disponibili, sui 18 disponibili, vincendo al tie break in casa del Belkatov, quindi una formazione di assoluta grandezza.
Non ti ho ascoltato, sto pensando un'altra cosa, ma
assoluta,
va bene,
sì. Una formazione di assoluta grandezza, lo dico invece per chi ci ascolta da casa, e domani non mancherà il grande appuntamento al Palatrenta.
Assolutamente, anche perché la Champions ha sempre un gusto particolare, insomma, sfidare in Europa è importante per tutti quanti noi. Senti, la partita che hai sentito di più, che senti di più quest'anno, nel senso contro quale squadra? Io ho sempre pensato che giocare contro Macerata, che è tuo corregionale, facesse un effetto un po'. No, non c'è fra niente.
No, anche perché giocare contro Macerata con quei battitori lì a livello proprio tecnico non è così.
Approfittiamo, scusa, Barretto, per mandare un abbraccio enorme a Cristian Savani.
A Cristian, sì, sì.
Che ha giocato non solo con noi, ma me lo ricordo. È un ragazzo meraviglioso, lo dico proprio senza pudore di smentita, ed è un avversario fiero e temibile, che purtroppo si è fatto male, non sarà.
Gli auguriamo una pronta guarigione, ma c'ha la corteccia dura, quindi ce la farà sicuramente.
Sì, no, è solo questione di tempo. Peccato, perché è sempre bello, tu da sportivo lo insegni, vincere contro tutta la compagine.
Sì, certamente Macerata adesso è stata un po' sfortunata con Kovar prima, il ginocchio, adesso Savani con la caviglia. È chiaro che quando si scontra queste squadre da avversario, è bello vincere quando c'è la squadra al completo. Questo è lo sport, purtroppo c'è da dire anche questo, e può succedere a tutti, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada e speriamo che in futuro, quando le cose si faranno importanti, ci siano tutti.
Abbiamo l'ultimo minuto, l'ultima domanda. Proiettiamoci nel futuro, fra 15 anni tuo figlio Ulisse ci dirà: ma papà, che ti ricordi di Trento?
Che mi ricordo? Mi ricordo che è stato un periodo importantissimo della mia vita, dove sono sicuramente maturato come persona, come atleta, ma anche come persona, e che penso gli farò vedere qualche foto o comunque qualche
chilo di medaglie,
qualcosina. Ma io spero che sia lui curioso, non voglio parlargli io, cioè dirgli le cose. Se lui è curioso, io gli farò sapere quello che magari è stato il papà, altrimenti.
E concluderà dicendo: comunque sì, vai a giocare lì, è una buona scelta.
È una buona scelta, va bene. Grazie ad Andrea Baretto per la vittoria più bella che è qui di fronte a noi. Si chiama Ulisse, ha 10 mesi ed è un bambino spettacolare. Un bacio anche Leonora, anzi un abbraccio anche e un invito a cena. E noi ci vediamo domani sera al Palatrento. Caro Beto, grazie anche ovviamente a Francesco
Segala. Sempre un piacere.
Che sarà in diretta domani sera. Grazie.
Ciao.
Ciao.
Fuori campo, il volley parlato.